Rimaniamo in piedi solo un momento per la preghiera. Chiniamo i capi. Nostro benevolo Padre Celeste, siamo davvero un popolo privilegiato stasera per poter guardare nel tuo glorioso volto e chiamarti nostro Padre. Sapendo che siamo passati dalla morte alla vita, perché lo Spirito Santo sta testimoniando con noi che siamo figli e figlie di Dio. Ed Egli è il nostro testimone che abbiamo superato quella linea, perché le cose del mondo che una volta amavamo e apprezzavamo, ora sono morte. E siamo stati risuscitati con Cristo e seduti insieme nei luoghi celesti, in Lui, gustando la Sua presenza. Quanto ti ringraziamo per questo! E stasera, in questa occasione, vorremmo pregare che Egli ci visiti in una maniera potente stasera. Benedici questa chiesetta che amiamo e la grande comunione e l'amore che abbiamo per essa e il suo pastore e per tutti i membri e per quelli che sono in comunione con noi qui in questa riunione. E preghiamo, Padre Celeste, che stasera sia una serata speciale, che ricorderemo per molto tempo la sua presenza di stasera. Forse, se ci sono alcuni stasera qui che non conoscono il Signore Gesù come loro personale Salvatore, possano trovarlo stasera, Signore, colui che è uscito nel deserto per cercare la pecora smarrita che non è ritornata all'ovile. Concedilo, Signore, e possa esserci misericordia nel campo stasera, perché è ciò che invochiamo nel nome del Signore Gesù. Chiediamo questo. Amen. Potete sedervi. È così bello ritornare in questo tabernacolo, anzi chiesa, stasera, avere la bella comunione e oggi mi sono nutrito delle piccole pepite di ieri sera. E guardando sull'uditorio e vedendo diverse persone volti che ho incontrato, come io in passato ho desiderato guardare e stringer loro la mano o altro, ma eravamo un po' in ritardo e dovevo proprio affrettarmi. Ma voglio che sappiate che c'erano molti qui ieri sera che ho riconosciuto dalle altre riunioni. E ora, ieri sera, quando sono andato a casa e stavo parlando a mia moglie, ho detto, mi chiedo cosa sarà quando attraverseremo quella linea. Trovarsi in quel luogo, guardando in basso e dire, beh, c'è il fratello tal dei tali, e ci, oh, quello sarà un bel tempo, e non vediamo l'ora di quel giorno, e presto, presto. E non so quando sarà, ma certamente sarà un tempo glorioso. Credo che Giovanni, dopo che aveva visto le grandi glorie di Dio e gli erano state rivelate nell'Apocalisse, disse, sì, vieni, Signore Gesù. Vide che era meraviglioso. Circa un paio di settimane fa mi trovavo a Kingston, Jamaica, e molte persone pensavano, e lo pensano ancora, che le visioni appaiono solo sul palco. Ma non sono nemmeno un decimo di esse, non è che un novantesimo di esse, appaiono continuamente, ovunque, e nemmeno una volta una è mai stata sbagliata. E gli uomini d'affari cristiani, gli uomini d'affari del pieno Evangelo, ero in visita, anzi lì, come visitatore con la sezione. Ed erano trascorse due sere e avevamo avuto la predicazione del Vangelo. E poi, e per in qualche modo familiarizzare con l'uditorio e sentendo lo spirito delle persone. E dissi, credo che sarebbe sufficiente stasera se distribuissimo dei biglietti di preghiera e iniziassimo a pregare per i malati. E il Signore ci benedì e trascorse la seconda serata. E poi eravamo entrati nella la sala da pranzo all'Hotel Flamingo, dove aula la chiameremmo qui, dove stavamo noi. E tutto là si basa sullo schema europeo, dove pagate il vostro affitto, pagate il conto dei vostri pasti, va tutto con l'affitto. E stavamo facendo colazione e c'era là un gran numero degli uomini del pieno Evangelo e anche con altri. Ed emerse questa questione. Quelle visioni, dissero, sono meravigliose. Sarebbe davvero meraviglioso se apparissero ovunque. Oh, dissi io, lo fanno certamente. E dissi, ciò non guarisce nessuno. Dissi, se avete mai notato, io chiedo alle persone, aiuterà questo la tua fede a credere a Dio? Le visioni non guariscono. Cristo lo ha già fatto. È solo per aiutare la vostra fede. È solo qualcosa che Dio ha aggiunto. Una benedizione che Egli ha promesso di mandare. Una rivendicazione degli ultimi giorni. In seguito ci addentreremo in questo durante la settimana. Ma eravamo seduti al tavolo e io dissi, qui, ora, lo Spirito Santo è presente ora. E il fratello Shakarian, la maggior parte di voi lo conoscono. Il fratello Demos è un mio amico molto intimo. E il fratello Argenbright e tantissimi altri. Il fratello Sommore, che sono presidenti e vicepresidenti e così via, degli uomini del pieno Evangelo. E io dissi, questo ragazzo che sta venendo qui è malato, il cameriere. E lui si avvicinò al tavolo e lo Spirito Santo iniziò a parlargli e gli disse, ora, tu soffri di un problema al cuore. Anche tua moglie è una cristiana. Tu credi ma hai paura? E così iniziai a dirgli chi era e tutto a riguardo. E quel ragazzo fece quasi cadere il piattino del burro nel mio piatto. Così lui disse, è così vero. Io allora gli dissi, non io, ma lo Spirito Santo disse cosa non andava in sua moglie a casa e della loro preghiera che avevano fatto insieme quella mattina prima che lui uscisse. E la sua intenzione era di incontrarmi quel giorno. Oh, my, sembro proprio che svenisse. E lui disse, non capisco proprio come avvenga. Dissi, neppure io. L'unica cosa che so è il fratello Shakarian, no, scusatemi, il fratello Duplessis era proprio fuori accanto alla macchina quando sono arrivato e il fratello Mercier e io stavamo parlando dell'amabile spirito in questa chiesa. Noi l'amiamo, una comunione così bella, è ottima, fratello, conservatela, è ottima il nostro fratello pastore. Ed è buona, e stavamo parlando e io, lui disse, fratello Branham, suppongo che tu abbia molte difficoltà. Dissi, no, la cosa che mi sorprende è la grazia di Dio. Dissi, ho esaurito la sua misericordia tante volte, ma non posso mai esaurire la sua grazia, e sono così felice di questo. E così, mentre stavamo parlando al tavolo quel mattino, allora ci fu una signorina che scese con delle lenzuola sulle spalle, scendendo per quel posto verso una delle sale per sistemare i letti. Io dissi, ora c'è quella luce sospesa su quella ragazza. Dissi, richiamatela proprio qui. E la richiamammo. E lo Spirito Santo iniziò a raccontarle tutto dei suoi problemi. E lei non era una cristiana, non una credente del Vangelo, potrei dire così. Aveva fatto una dichiarazione e quando era bambina e sua madre la portava in chiesa e aveva 12 anni o qualcosa del genere, era stata battezzata ma non aveva mai frequentato la chiesa. Ecco il motivo per cui dissi, non una cristiana. La chiesa non fa di voi un cristiano. La Chiesa vi aiuta solo a essere un cristiano. Vi aiuta a rimanere in ciò in cui siete nati. vi aiuta a contenere la vostra esperienza mentre avete comunione insieme con fratelli di simile preziosa fede. E quindi, mentre ero seduto là, stavo guardando, e il fratello Demos Shakarian mi chiamò fuori e disse: cosa succede? Se solo non l'avesse detto in quel momento. Io dissi: ricorda, così dice il Signore, qualcuno che mi è vicino sta per morire, e ci sarà un giovane che sputerà sangue dalla bocca. E dissi: dov'è Billy? Molti di voi conoscono mio figlio Billy Paul. Sua madre morì quando lui era solo un bambino e me lo portavo in giro. Di notte non potevamo permetterci abbastanza carbone da mantenere il fuoco, così noi mi mettevo il suo biberon sotto la spalla, così, e lo tenevo caldo per lui di notte. Quando si svegliava piangendo per sua madre, gli mettevo il biberon in bocca. E lei mi aveva chiesto, quando stava morendo: resta sempre vicino a Billy. E noi siamo molto amici. E così, ovunque io vada, porto Billy. E lui è attaccato a me. Così allora Billy si stava preparando ad andare a quello che chiamano il giardino della speranza per fare delle foto. Lo chiamai subito e dissi: non andare, sta per accadere qualcosa. Molte volte le visioni dicono cose che non sappiamo cosa siano. I profeti della Bibbia non sapevano di cosa stavano scrivendo, la scrissero soltanto ed erano uomini rivendicati, ispirati. E il fratello Shakarian disse: fratello Branham, cosa dici che avverrà? Dissi: non lo so. Qualcuno, non avevano denti e li ho visti rimanere senza respiro due volte e sono morti. E l'altra persona, dicevano, sputava sangue dalla bocca, sembrava un giovanotto e diceva: lui non può morire, non è pronto. E allora ponemmo attenzione e mi sentii guidato ad andare in Giamaica, ma non a Porto Rico. Così, quando avemmo il momento, arrivò il momento di andare a Porto Rico, lo stesso posto in cui quell'aereo cadde là in Giamaica, e morirono tutte quelle persone. Sembravano proprio maiale appese alla cintura di sicurezza, davvero le parti del loro corpo proprio arrostite, e li spinsero fuori e noi là. L'aereo era ancora là quando arrivammo. E il nostro aereo, ritornando per portarci a Porto Rico, spense i pistoni sullo stesso posto quando si fermarono per prenderci. Billy disse: papà, sei sicuro che dovremmo arrischiarci anche in questo? Io dissi: la sezione degli uomini d'affari cristiani ha detto che devo venire. È per la comunione fraterna della sezione che io vado per queste due serate. Lui disse: ti ricordi quella visione? Dissi: sì. Ma tre giorni dopo, quando ebbi, mi trovavo nel un giardino, non avevo mai visto niente di così bello, a Porto Rico. E il fratello Fred Sotman, forse qui stasera, un amico canadese, stava scattando delle fotografie. E questo grande le avete, è bello qui a Phoenix, è bello a Los Angeles, è bello a Miami, ma non reggerebbe il confronto con Porto Rico. Oh, è bella, e non avevo mai visto niente come quella nella mia vita. Quelle grandi barriere coralline che si estendono lì fuori, mai per mezzo miglio, e i fenicotteri che camminano in giro nei parchi tropicali e tutto il resto, e non avevo mai visto niente di così tanto simile al cielo. Il fratello Sotman si girò e disse: fratello Branham, il cielo deve avere questo aspetto. Dissi: oh, non reggerebbe, non potrebbe reggere il confronto con il cielo. Disse: oh, quel mare grandioso, dissi, ma è l'oscillazione della terra che sta producendo le onde. Dissi: ma sarà pacifico là, essa scorrerà proprio quanto più in silenzio possibile. e dissi, non ci saranno fenicotteri che camminano in giro nel parco, ci saranno angeli che camminano in giro nel parco dove noi avremo comunione. E proprio in quel momento vidi mia suocera e mio suocero che mi stavano passando vicino. Ora, mio suocero se n'era andato da circa 8 o 10 anni e in quello stesso momento mia suocera stava andando ad incontrarlo. Morì in quello stesso momento. E quando due ore dopo, quando arrivai a Miami, chiamai per vedere come andavano le cose a casa. Mia suocera, senza denti, aveva fatto due rantoli, era morta. Suo figlio, non pronto a morire, più o meno un po' alcolizzato, ebbe una rottura, un'emorragia per un'emorragia nello stomaco e schizzò proprio sangue dalla bocca in ogni direzione. Il fratello Shakarian mi ha chiamato l'altro giorno, ha detto, fratello Branham, non ho mai avuto niente che mi colpisse così nel sentire quello. Vedete, lui doveva proprio chiamare in quella visione, in quel momento, per fermarla, così che non si sapesse chi fosse, in modo che fosse qualcosa che lui comprendesse. Ha detto, credo che il ministero stia iniziando proprio ora a entrare in effetto. Forse è così, possa proprio qui a Phoenix accadere qualcosa che ispirerà tutti, che lo Spirito Santo venga fra di noi e faccia qualcosa che ci porterà proprio a stringere l'armatura e a prepararci per la sua venuta. Il Signore benedica. Ora, per non trattenervi troppo a lungo perché siete in piedi, ma voi siete un uditorio così piacevole che mi sembra di poter proprio parlare per tutta la notte. Ma non lo farò, non credo, ma suppongo che ieri sera pensavate che ci stessi provando. Vi darò solo un'idea. Ho parlato di un argomento l'altro mattino al mio tabernacolo. Ho iniziato alle 9:30 e ho finito circa alle 12:30, benché glielo avessi detto in anticipo, su udire, riconoscere e agire. Forse una domenica pomeriggio o qualcosa potremmo arrivare a quello stesso argomento. Per circa un anno lo Spirito Santo si è occupato di me riguardo a parlarne e alla fine l'ho detto in chiesa. Non mi ricordo quante registrazioni di questo hanno dovuto fare i ragazzi prima che partissimo. Andiamo ora nelle nostre Bibbie, velocemente, al 7° capitolo di San Matteo e noi iniziamo a leggere al 24° versetto. Perciò io assomiglio chiunque ode queste mie parole e le mette ad effetto ad un uomo avveduto, il quale ha edificata la sua casa sopra la roccia. E quando è caduta la pioggia e son venuti i torrenti e i venti han soffiato e si son avventati alla casa, ella non è però caduta, perciò che era fondata sopra la roccia. Ma chiunque ode queste parole e non le mette ad effetto sarà assomigliato ad un uomo pazzo, il quale ha edificata la sua casa sopra l'arena. E quando la pioggia è caduta e son venuti i torrenti e i venti han soffiato e si sono avventati alla casa, ella è caduta. E la sua ruina è stata grande. Che il Signore possa aggiungere la sua benedizione ora alla lettura delle sue parole. Desidero parlare per qualche istante sull'argomento della tempesta in arrivo. E confido in Dio che riusciremo ad arrenderci allo Spirito Santo, perché tutti sanno che non sono un predicatore. Ecco, ci sono predicatori alle mie spalle. Non ho mai ricevuto l'istruzione per essere un ministro, ma nelle mie vecchie, lente maniere. Ma io, il Signore, mi ha dato qualcos'altro da fare. ma mi piace prendermi del tempo, così posso spiegare cosa so del Signore e della sua bontà e cercare di raccontarlo agli altri. E ora parleremo stasera sulla tempesta in arrivo. E se fallisco con le parole nell'esprimere ciò che provo nel mio cuore, prego che lo Spirito Santo lo riveli. Gesù stava parlando qui di una tempesta in arrivo che deve colpire ogni uomo e ogni donna che sono nati nel mondo. Non esiste proprio nessuna via di scampo.
That storm will strike you sometime.
Quella tempesta vi colpirà un giorno o l'altro e dipende da che tipo di fondamento avete, se la vostra casa resisterà o meno.
There's been many lives
Ci sono state molte vite salvate grazie alla preparazione alle tempeste e ci sono state molte vite perse per mancare di prestare attenzione all'avviso delle tempeste che sono in arrivo. Non molto tempo fa mi è stata raccontata una storia che era accaduta, credo di averla letta, su un giornale giù in Florida. Ci sono molte grandi tempeste che si scatenano in Florida, tifoni che arrivano dal mare e portano l'acqua per interi quartieri fino in città e spazza via tutto. E mi hanno detto che i loro profeti del meteo sono sempre allerta per tali tempeste. E in qualche modo, attraverso gli elementi che loro possono contattare, il cambiamento del tempo e dell'atmosfera, così in che direzione questo maltempo si sta convergendo che produrrà una di quelle tempeste. Perché ne hanno fatto una vita di studio e con certi strumenti, altro che la scienza gli ha provveduto. E allora, annunciando in anticipo e sentendo in che direzione sta andando la tempesta, quanto vento ha dietro a sé, in che direzione stanno arrivando altre tempeste, quei venti, se sono in grado di abbattere, di respingere la tempesta. Potrei fermarmi qui e predicare per un'ora su questo, che ci vuole una tempesta più forte che sta arrivando, ci vuole un vento più alto per far cambiare tragitto a quella tempesta. E così è oggi, e tutti sappiamo che abbiamo una tempesta in arrivo, è l'unico vento che conosco che può far cambiare tragitto a quella tempesta, sarà quel vento impetuoso che scese il giorno di Pentecoste. Mi hanno detto che ci sono uomini persino nella città ora che parlano contro il comunismo e dovrebbero farlo. Ma il solo parlarne contro non basta. Dobbiamo trovare come far cambiare tragitto alla cosa. E quindi c'è solo una cosa che può far cambiare tragitto a quella tempesta, e cioè una tempesta più potente che può attaccarla e cambiarle il percorso. E questi profeti del meteo della Florida sono molto accurati con il loro profetizzare. Sono posti per quello scopo, per mettere in allerta le persone. Stavo leggendo, non mi ricordo proprio ora, credo fosse sul giornale, di una tempesta qualche anno fa che era diretta sulla Florida, Florida centrale. E tutte le regioni intorno a Okeechobee furono messe in allerta. Sono andato via da quel posto proprio circa 5 settimane fa. E c'era stato un vicino che si era tenuto in contatto con la radio per tutto il tempo a causa di queste tempeste. Ed era un cristiano molto rinomato. E aveva sentito che il grande tifone stava arrivando in quella direzione, ripiegando gli alberi, e tutti furono avvisati di mettersi in salvo. E lui pensò al suo vicino che aveva un allevamento di polli e delle costruzioni leggere con dentro i loro polli, le loro incubatrici e così via, e loro stie, dove tutto quello che possedevano nella vita era legato a questi polli di cui vivevano. E lui si precipita subito freneticamente fino al cancello e fermò la sua macchina e saltò fuori e disse a questo tizio: prendi tutti i polli e mettili nel tuo rifugio antiuragano e vai di corsa al mio, perché sta arrivando un tifone o una tempesta che ripiegherà tutto. E l'uomo rimase fermo e lo guardò in faccia e gli rise e disse: assurdità, li ho sentiti predire tali cose in precedenza e non sono mai accadute. E il vicino cristiano era così agitato, disse: ma e se succede? Noi sentiamo commenti così, del tipo: ho sentito che accadrà questo e accadrà quello, ma accadrà uno di questi giorni e ci conviene prestare ascolto ad ogni avviso. Ma quest'uomo disse: non ho tempo per una simile idiozia. Io allevo polli e non ho tempo per quello. E lui gridò, il vicino, disse: nel nome di Dio, disse, allora lascia stare quei polli, John, e vieni subito tu e la tua famiglia, se tu non vuoi crederci, lascia venire la tua famiglia. E lui disse: io non farò agitare i miei figli per qualche avviso alla radio. Io e i miei figli abbiamo deciso che vivremo come vivo io. E mia moglie mi darà ascolto, perché sono quello che mantiene questa casa e lei deve ascoltarmi. Io sono il capo qui e non farò agitare tutti i miei figli, né li farò andare in lacrime per qualche assurdità. E il vicino si girò e andò a casa sua, nel suo rifugio, e all'improvviso le nubi furono sopra di lui prima che se ne rendesse conto. Ecco come colpisce il giudizio. Arriva così improvviso, ci si domanda come possa arrivare lì, così veloce. Ho visto uomini crudeli che una volta avevano maledetto Dio cadere e urlare e dire: come hai potuto trattarmi in questo modo? L'intero, ogni fondamento fu spazzato da sotto di lui in un istante. Conviene cogliere un avvertimento. Oh, forse riderete del messaggero, forse sarete persino capaci di ucciderlo, ma non si può uccidere il messaggio, esso andrà avanti proprio lo stesso. Il messaggio di Dio è eterno, le sue parole non verranno mai meno. Paolo riuscì a far lapidare Stefano, ma per tutta la sua vita, finché non si arrese a Cristo, non fu mai in grado di allontanarsi da quel messaggio. Io vedo i cieli aperti e Gesù che sta alla destra di Dio. Qualcosa si era impossessato di lui. Non si trattava del messaggero, si trattava del messaggio che lui aveva. Mentre la tempesta imperversava nel paese, sorprese il pollaio e l'allevatore e non ritrovarono mai il suo corpo. E sua moglie lottò disperatamente e loro vivevano vicino a quel grande lago Okeechobee e le acque iniziarono a salire quando il tifone sollevò le acque proprio fin dal fondo del lago. Ecco cosa li rende così pericolosi. E se sono basse, le barche oscillano ed ecco come le onde risalgono e ribaltano le barche sotto di esse. Le tempeste arrivano e fanno proprio turbinare l'acqua e la trasportano per miglia. E l'acqua stava dilagando al punto che la mamma si rese conto che non c'era nessuna speranza se non di portare i suoi figli in cima alla costruzione. e prese i suoi figli e li portò in cima alla costruzione, stringendosi al comignolo della casa. E poi gli animali selvatici, il mocassino acquatico, credo un serpente più mortale del vostro crotalo diamantino, stavano strisciando per mettersi in salvo e arrivarono sul tetto con lei. E ascoltando suo marito, non prestando attenzione all'avviso, lei dovette sbatte i piedi e batté, ma dovette rimanere a guardare quei brutali serpenti mordere i suoi figli finché morirono sul tetto. E la madre stessa fu morsa così tanto che alla fine morì. Ecco l'unico modo in cui abbiamo la storia. Dopo che la tempesta si era acquietata e i gruppi di ricerca furono alla ricerca dei corpi e così via, la trovarono stesa in cima al tetto con i figli stesi accanto a lei. Oh, conviene accettare un avviso! La prima cosa da fare, prima che possa esserci un avviso, deve essere fatta una preparazione per mettersi in salvo, altrimenti non c'è bisogno di mandare un avviso. E l'avviso è solo una voce di uno che vuole farvi preparare al pericolo. Deve essere fatta prima una preparazione e poi, se viene fatta la preparazione, allora l'avviso può procedere per far sì che prendiate la vostra decisione se si vuole dare ascolto a quello o meno. Se non si vuole prestare ascolto adesso, beh, sta a voi. Se prestate attenzione, c'è salvezza. Dio ha lo stesso metodo. Noi operiamo secondo il metodo di Dio in quel modo. Dio nei primi giorni, al tempo del mondo antidiluviano, quando le persone erano diventate così malvagie e così perverse che Dio non poteva guardarlo ed essere giusto. Dio è giusto e ha leggi. Quando quelle leggi vengono infrante, qualsiasi legge che venga infranta, che non abbia penalità in sé, non è una legge. Non si può infrangere le leggi di Dio senza dover pagare per questo da qualche parte. Si deve farlo. La Bibbia ha detto, sappiate che i vostri peccati vi ritroveranno. E cosa è peccato? Vorrei fermarmi qui solo un momento. Molte persone pensano che fumare sigarette sia peccato. Non lo è. Molte persone pensano che mentire sia un peccato. Non lo è. Commettere adulterio, quello non è peccato, sono gli attributi dell'incredulità. Tu, il motivo per cui fai quelle cose è perché sei un incredulo. Ci sono solo due cose, cioè o sei un credente o un incredulo. Se sei un credente, non fai quelle cose. Se le fai, non so che tipo di professione hai, ma se lo fai, l'amore di Dio non è in te. La Bibbia ha detto così. Abbiamo troppa professione senza un suo possesso, troppi dire senza viverlo. Penso anche che abbiamo troppa esercitazione sui sermoni e non viviamo abbastanza sermoni. Sarebbe molto meglio se vivessimo il nostro sermone. Ciascuno di noi sarebbe un ministro. È meglio vivermi un sermone che predicarmene uno. La Bibbia ha detto che voi siete lettere scritte di Dio, lette da tutti gli uomini. Perciò è meglio vivere il sermone. Peccato è perché non credi. Non disse Gesù durante i giorni della sua carne sulla terra? Non chiamò le persone che non mentivano, che non rubavano, che non commettevano adulterio. Uomini giusti, predicatori, sacerdoti. Egli disse, voi siete dal diavolo, che è vostro padre, perché non credevano al figlio di Dio. Chi non crede è già condannato. Un po' di tempo fa l'ho fatto facendo chiamata all'altare. Io amo Giovanni 5, 24. Chi ode le mie parole crede a colui che mi ha mandato a vita eterna e non verrà in giudizio, anzi è passato dalla morte alla vita. Chi crede, hanno detto, è piuttosto frivolo. No, è piuttosto profondo, perché quando tu credi, nessuno può chiamare Gesù il Cristo solo per lo Spirito Santo. Quando hai lo Spirito Santo, allora hai creduto alla vita eterna e hai vita eterna. Chi ode le mie parole e crede a colui che mi ha mandato ha vita eterna. E non verrà in giudizio, anzi è passato dalla morte alla vita. Preparazione, essere preparati. E Dio vide la malvagità del mondo, e vide quell'adultera e malvagia generazione, e la sua santità non poté sopportarlo più. Oh, per questo mondo perverso. Mi sono fermato l'altro giorno lungo la strada per il supermercato con mia moglie e stavamo parlando di una certa signorina della nostra città. Il tempo molto freddo, con un giubbottino imbottito e vestita in modo immorale, con quei piccoli pantaloncini che indossano d'estate e piccoli strati di neve a terra.
And my wife said, you know that woman can't be comfortable. And I said, no.
E mia moglie ha detto, sai che quella donna non può stare comoda. E ho detto, no, lei è solo fuori di senno. E lei ha detto, beh, sai che va alla scuola superiore. Allora ho detto, potrebbe andare alla scuola superiore, ma quello ancora non sistema tutte le cose. Ho detto, non può essere a posto di mente. Quando entriamo in Germania, mi trovavo in Germania un po' di tempo fa, in una grande riunione dove il Signore ci stava dando circa 10.000 anime a sera. E rimasi così sbalordito una sera quando rientrai dalla riunione e sulla strada verso dove ero stato invitato per un piccolo pranzo. E fu alla chiusura della riunione e tutti i cristiani seduti intorno a bere birra. Beh, America, Canada e Inghilterra sono le uniche nazioni che conosco dove i cristiani si rifiutano di bere, non si ubriacano, tranne noi americani. Così quando io non la bevvi, così dopo un poco sorse una questione intorno alla tavola. Qual era il problema? Che io non stavo bevendo la mia birra, era perché non era buona? E il dottor Guggebull era seduto accanto a me, che mi aveva provveduto un interprete. Io dissi, su cosa stanno borbottando verso di me? E lui disse, si stanno chiedendo perché non bevi. Ora, so che è scritto quando sei a Roma, sii romano. Ma io dissi, di loro questo, io non li condanno. Ma sono nato sotto una nascita di Nazireo. Non devo bere, non volli offenderli. E loro capirono, andarono avanti a bere. E poi in Italia ritrovammo quasi la stessa cosa. E in molte diverse parti del mondo, quando si va nelle nazioni, si trova lo spirito della nazione. Ricordo che lo Spirito Santo mi diede un avvertimento di non andare allo Joimzia in Finlandia. Non sapevo di cosa si trattasse e venni a sapere che avevano donne per il bagno là. E rimasi lontano e non volli entrare con il dottor Menninen e gli altri per una nuotata. E scoprì che quelle donne col camice strofinavano gli uomini. E io dissi, non è giusto, Beh, disse lui, fratello Branham, è giusto quanto le vostre infermiere che ci sono negli Stati Uniti. Disse, sono preparate per quello. Dissi, non mi importa quanto siano preparate, non è mai stato designato in quel modo. Dio le ha coperte e le ha rese diverse. Esatto, ma non prestarono attenzione a ciò. Erano finlandesi, persone meravigliose, ma è uno spirito della nazione. Ovunque si vada, si trova lo spirito di una nazione. E se si viene in America, allora lo avrete davvero. È il peggiore di tutti. E mia moglie mi disse, beh, quelle persone vanno in chiesa e mi sono chiesta spesso perché non condannasse la loro coscienza. Dissi, mia cara moglie, lascia che ti dica, sono americane. Lei disse, beh, perché noi non lo siamo? Dissi, no, dissi, noi ci viviamo soltanto, ma siamo nati dall'alto. Lo Spirito Santo di Dio è venuto su di noi. Quindi noi siamo pellegrini e forestieri qui. Questo non è il nostro luogo stabile, ma stiamo ricercando una città futura il cui architetto e fabbricatore è Dio. Quindi, quando siete nati dall'alto, avete lo Spirito Santo che scende da Dio, che cambia la vostra natura. Non ha importanza, vostra sorella, vostra madre, la vostra migliore amica potrebbe essere vestita in quel modo, ma il cristiano che è nato dallo Spirito di Dio è nato dall'alto, e il loro spirito è di un altro regno. Oh, sono così contento di questo, la semplicità dello Spirito Santo per seguirlo, osservarlo come si comporta bene, vi fa comportare bene. E come avvenne nei giorni di Noè, e Dio ne fu così pieno, ma prima che mandasse una tempesta a distruggere tutto il mondo, Dio fece i preparativi per quelli che volevano rimanerne fuori. E posso vedere Noè stare alla porta dell'arca a predicare la giustizia. Oh, non ce ne furono molti che lo ascoltarono. Loro erano qualcosa di simile a oggi. Vogliono intrattenimento, non il Vangelo. Guai a questi evangelisti di Hollywood che hanno timore di chiamare il peccato peccato. Ci occorrono dei rustici predicatori all'antica che abbiano ricevuto lo Spirito Santo, che non abbiano timore a predicare il Vangelo a mani nude, non coperte con qualche genere di guanti di gomma, ma predichino la venuta del Signore Gesù, giudizio per i malvagi e cielo per i giusti e il quasi imminente. In che periodo? Non lo so, e nessun altro lo sa, ma io avviserò la mia generazione. Se arriva ora, voglio che siano avvisati. Posso vedere Noè a quella porta della stessa arca. Oh, mi piacerebbe davvero credere ad una cosa che non fu in quel modo. Ma Noè stava a quella porta, l'unica via per la salvezza. Posso vedere Mosè in seguito stare alla porta col sangue sull'architrave, predicando il giudizio con il sangue sull'architrave.
Today, Jesus is the door to the sheepfold.
Oggi Gesù è alla porta per l'ovile. Ministri del Vangelo che stanno a quella porta implorando la congregazione a venire in salvo. E senza dubbio ce ne furono molti che risero di Noè, lo derisero. La Bibbia ha detto, loro erano schernitori. Posso proprio sentirli dire qualcosa del genere. Noè, se non hai un intrattenimento migliore di quello, ce ne resteremo proprio a casa. Il mondo di oggi, l'America, non desidera il Vangelo. Vogliono intrattenimento. Devono avere qualcosa che li intrattenga. Molta musica elaborata o qualcosa del genere. O qualche tipo di festino, qualche tipo di grigliata, di salsicce. Il che quelle cose vanno tutte bene, al di fuori della Chiesa. Ma la Chiesa è dove il giudizio dovrebbe essere predicato, nella potenza della risurrezione del Signore Gesù. È un avvertimento. Il giudizio inizia nella casa di Dio. Non festini, giudizio. Lot fu avvisato. E quando gli angeli, benché lui non sapesse che fossero angeli, quando scesero, il loro messaggio fu per Sodoma: uscite da questo luogo di peccato. Dio ha provveduto una via di scampo per voi. Uscite da questo luogo perverso. Gesù disse, come fu nei giorni di Sodoma. Guardate che tipo di vita vivevano. E Gesù paragonò quel tempo a questo tempo. Perverso. Guardate quando Lot andò a dirlo alla sua gente. Lo derisero, lo presero in giro. E i peccati della città tormentavano la sua anima giusta. Il messaggio degli angeli non li risvegliò, non ebbe nessun effetto su di loro, ma loro fu chiesto di uscire perché il giudizio incombeva sulla città e Dio stava per portare una tempesta di fuoco sopra la città. E si rifiutarono di camminare, si rifiutarono di uscire, erano soddisfatti dei loro peccati. Le persone oggi sembrano così a loro agio nel peccato, perché possediamo una macchina nuova, perché possiamo mangiare 3 pasti al giorno, dormire su un letto pulito, è splendido, ma ciò sarebbe buono. Però dimentichiamo Dio quando arriva la prosperità in quel modo. Penso che noi siamo stati così, noi predicatori e noi cristiani siamo stati così interessati al programma della costruzione delle nostre chiese e al raggiungimento di una chiesa migliore o qualcosa del genere, o una chiesa più grande, banche migliori, o sapete come cosa intendo dire, e abbiamo lasciato fuori la cosa principale: giudizio, giustizia, potenza dello Spirito Santo, risurrezione e giudizio eterno. L'angelo non mancò mai di predicare il messaggio, anche se cercarono di fermarli, ma il loro messaggio andò avanti proprio lo stesso. Ora, avete notato, è proprio come un uomo che dice, mi rifiuterò di credere che il sole stia splendendo, non avrò più niente a che fare con il sole. Chiude gli occhi e scende nel seminterrato della sua casa e ha detto, mi rifiuto proprio di sapere che il sole sta splendendo. Beh, voi dite, fratello Branham, quell'uomo, ci sarebbe qualcosa che non va in lui a livello mentale. Beh, un uomo che rifiuterà Gesù Cristo ha le stesse basi. Lo Spirito Santo è più reale dello splendore del sole. Il sole verrà meno, ma lo Spirito Santo non verrà meno. Esso non solo illumina per il senso della vista, ma illumina per l'anima. Una luce di gloria che ci conduce a Dio. Che rifiuta, anzi, proietta piuttosto, il Calvario a noi e le sofferenze del Signore Gesù, l'imminente giudizio e lo scampo per quelli che vogliono venire. Preferirei essere totalmente cieco a livello fisico e avere la mia vista spirituale, piuttosto che essere totalmente cieco a livello spirituale e avere la mia vista fisica. Voglio avere vista spirituale. Notate, cosa ci sarebbe di sbagliato in quell'uomo? Quei suoi amici verrebbero a dire, Jim, John o quello che potrebbe essere il suo nome, ti sbagli! E sì, da quel vecchio seminterrato squallido e stantio. E lui rimarrebbe fermo e direbbe: vi dirò, sono contento dove sono. Lui non vuole accogliere lo splendore del sole, non vuole i suoi raggi di guarigione, non vuole la sua bellezza, il suo calore per la sua vita. Ci sarebbe qualcosa che non va nell'uomo. E così è l'uomo o la donna che vuole rimanere nel mondo squallido, chiusi nel peccato stantio dell'incredulità e dicendo: i giorni dei miracoli sono passati. Non esiste una cosa come la guarigione divina, non esiste nessuno Spirito Santo. È perché state rifiutando di uscire dalla muffa e le tane del diavolo e dell'inferno e del peccato e dell'orgoglio. Camminate nella luce del Vangelo che vi porterà calore. Oh, quanto è confortevole essa! Vedere gli imminenti giudizi e sentire quel sentimento di consolazione dello Spirito Santo. Li sentite parlare di bombe atomiche e pensate solo a cosa è accaduto. Una pace che oltrepassa la comprensione. Beh, la bomba non uscirà dal cannone finché non saremo nella presenza di Gesù con vita eterna. Noi persone anziane, di nuovo giovani, i bambini fino a un'età senza più dolore né tristezza. Oh, che cosa meravigliosa! Volete dire che un uomo rifiuterebbe di venire fuori ed entrare in quello? C'è qualcosa che non va in lui. Alla fine, se lui non riceve la luce del sole, diventa pallido, diventa molto pallido. La malattia prende piede in lui. Ecco qual è il problema con il mondo oggi. Ecco qual è il problema con la maggior parte delle nostre chiese oggi. Stiamo diventando anemici. Abbiamo bisogno di una trasfusione di sangue. Pallidi, perché stiamo venendo meno. La nostra salute spirituale ci sta facendo venire meno. Non abbiamo più lo zelo per cercare anime a avvisare le persone. Portare i nostri vicini, portare i nostri amici, il lattaio, il ragazzo dei giornali, qualsiasi cosa sia. Portate qualcuno al Signore Gesù. Siamo pallidi, mancando di camminare fuori alla luce, che è il nostro privilegio, mancando di credere nella salute di Dio mediante la guarigione divina. Mi viene detto nella Bibbia che verrà un tempo per quelli che non sono in questa meravigliosa luce del Figlio, in cui i volatili del cielo mangeranno la loro carne, che malattie sono in arrivo, che i dottori non saranno mai in grado di fermare, sono le piaghe di Dio. I dottori egiziani, che erano molto più abili dei nostri di oggi, non riuscirono a fermare le piaghe di Dio, né riuscirono i loro indovini o i loro imitatori. Ci volle cose nella potenza di Dio per mantenere il suo popolo sotto il sangue di un agnello. Lo Spirito Santo è quella porta oggi. Lo Spirito Santo è quella sicurezza oggi. Mi trovavo in una riunione non molto tempo fa, sto guardando un fratello di colore seduto qui, suppongo lui e sua moglie, e l'ho osservato da quando ho iniziato a predicare, che annuisce col capo e si rallegra nella riunione, e mi ha proprio riportato a un pensiero. Ci fu un ragazzo che venne nella riunione una volta e appena il servizio fu terminato corse da me e disse: pastore, era un meridionale, e disse: pastore, io voglio trovare il Signore Gesù stasera. Stavo tenendo un servizio di guarigioni e io dissi: certamente, fratello mio, sono più che felice di condurti a Lui. Lui disse, dopo che aveva dato il cuore al Signore, disse: Mi chiedo, suppongo che ti stia chiedendo perché son corso su, quassù in quel modo. Disse, avevo sentito che eri nella città ed ero giusto venuto a vedere cosa, a vederti. Disse, ti racconterò la mia storia. Disse, io sono stato più o meno un girovago. Disse, la mia vecchia mamma era una vera cristiana, le mie sorelle erano cristiane. Ho un fratello cristiano. Disse, io ero il piccolo della famiglia e un bambino viziato dall'inizio perché mi avevano coccolato, erano così buoni con me. Ma disse, non volli prestare ascolto a mia madre né ai miei familiari devoti. Volli essere un girovago. Volli vivere la vita di un uomo. Disse, pensavo che essere un cristiano fosse, per così dire, più per le donne o i deboli. Disse, e io divenni un cuoco ed ero molto bravo nel mio settore. E disse, per una cosa e l'altra volli andare a nord. E un giorno stavo barcollando in un centro di macero dove stavano tagliando pasta di legno ed ero senza soldi e io dissi al capo squadra, potrebbe servirvi un cuoco? Gli parlò delle sue referenze che aveva in tasca, dei diversi luoghi importanti in cui era stato chef, e disse, beh, ne abbiamo uno ora, disse, ma comunque finché non sei in grado di muoverti, possiamo darti un po' di soldi per arrotondare lo stipendio. Abbiamo un'anziana di colore lì dentro, ora che è una brava chef. Ma entra, parla con lei. Forse potresti servirle. E se è così, possiamo darti un po' di soldi per le spese finché non ti rimetti in piedi. Disse che era quanto desiderava e disse che entrò lì e incontrò l'anziana e disse che l'aiutò per circa 2 o 3 giorni. E una sera disse che era steso lì e disse che continuava a notare i fulmini lungo la parete. E dopo un poco si chiese, è quello qualcuno che è fuori? E disse che dopo un poco sentì un forte boato ed era un tuono. E disse che fuori sentì delle voci parlare che dicevano, sai, faremmo meglio a tornare ai cavalli e a occuparci di loro, perché forse non resteremo qui a lungo. Disse che si tolse la coperta dalla testa e ascoltò contro il muro e i lampi sfrecciavano e vide il suo capo e i camionisti e capì dal loro discorso che stava arrivando una tempesta dalle montagne, quello che noi chiamiamo su nei paesi del nord un nordico. Arriva rapidamente, senza avviso, non si ha tempo di fare niente, le montagne sono così alte, irrompono proprio da sopra all'improvviso. E quel fulmine aveva lampeggiato e lui disse, sai, forse non saremo qui fra un po'. Disse, sembra che stia arrivando un terribile tornado. E poi disse, iniziai a pensare, beh, spero che non colpisca qui, disse, perché so che non sono pronto ad andarmene. A volte si aspetta troppo a lungo, sapete? Così poi lui disse, nel giro di appena qualche istante, il vento iniziò a soffiare e gli alberi iniziarono ad oscillare. E disse che lui ascoltò, c'era un telo tra lui e dove dormiva l'anziana. E disse, lei stava battendo su quel telo, diceva, figliolo, oh, figliolo? Lui disse, sì. Lei disse, vuoi venire accanto a me? Ho una lanterna accesa. E disse, mi avvicinai a lei perché stavo morendo dalla paura. E disse, lei aveva una lanterna appoggiata su un vecchio podio. E disse, vorrei chiederti qualcosa. Disse, sì signora. Disse, sei pronto a incontrare il Signore? Lui disse, allora davvero mi impaurì. Dissi, no signora, non lo sono. Beh, disse lei, tesoro, voglio dirti qualcosa. Faresti meglio a prepararti ora, perché forse devi incontrarlo impreparato nei prossimi minuti. Disse, lei disse, vuoi inginocchiarti con me qui? Disse, ci inginocchiamo accanto a quel vecchio podio. Lui disse, pastore, ti dirò la verità. Avevo troppo paura per pregare. Disse, gli alberi stavano sbattendo contro quella costruzione e i fulmini lampeggiavano, i tuoni scuotevano. Avevo troppa paura per pregare. Disse, iniziai a dire, Signore, sii misericordioso. E ben arrivava il fulmine. Dicevo, dove mi trovavo? Signore, sii misericordioso. Ben arrivava il fulmine. Disse, ma imparai una lezione. Disse, quell'anziana santa rimase seduta proprio il più calma e tranquilla possibile. Disse, gli parlò come se lo avesse conosciuto da quando era bambina, come se fosse suo padre o sua madre. Disse, non era disturbata proprio per niente. Disse, io ero morto dalla paura. Disse, alla fine mi uscirono queste parole e dissi, Signore, se mi lascerai davvero vivere e troverò un posto più tranquillo, verrò a te. Egli ottenne un'altra possibilità, ma forse voi no. Quando i giudizi di Dio iniziano a riversarsi, non ci sono più possibilità. Avete ricevuto la vostra possibilità ora. Questa è la vostra possibilità. La tempesta gli fu addosso. Disse, pastore, è possibile che un uomo come me sia riposto in quella sicurezza? Che quando la morte inizia a venirmi addosso, che posso entrare per parlargli come fece quella vecchia santa. Io dissi, figliolo, il sangue di Gesù Cristo che la rese così può renderti in quel modo proprio adesso. Mi trovava accanto alla mia macchina. Lui era un ragazzo ben vestito, colto, istruito. Cadde in ginocchio nel cortile fangoso. E lì trovò quel nascondiglio, quel rifugio nel momento della tempesta, quella roccia in una terra arida. Non dovete essere abbattuti finché siete in quella roccia. La roccia è un posto che non è abbattuto. La roccia è il posto appagante. Potete davvero rilassarvi e guardare fuori, proprio il più in salvo possibile. Sta arrivando l'ora, ed è ora, e il suggellare è quasi finito, in cui ogni uomo e donna sulla faccia della terra sarà in quel luogo di rifugio, come fu nei giorni di Noè, oppure al di fuori di esso. Dovete prendere la vostra decisione. Quella sicurezza è Gesù Cristo, che egli è l'unico luogo, l'unico che abbia vita eterna. Nessuno può venire al Padre solo tramite Lui. Egli è l'arca della nostra salvezza. Lo Spirito Santo testimonia con noi ora che siamo passati dalla morte alla vita. E quando guardiamo al sepolcro e sappiamo che ciascuno di noi ci sta andando, vediamo i giornali e l'imminente tempesta. Quando andate a casa stasera, fatemi un favore, non andate a letto finché non leggete Apocalisse, il capitolo 8. Vedete le imminenti piaghe e tempesta che devono colpire la terra, e i tuoni e fulmini scuoteranno il cielo. Guai attraverseranno la nazione, gli uomini marciranno nella loro carne, li colpiranno malattie, i dottori non ne sanno niente. Ma ricordate, prima che accadesse, ci fu un suggellare che andò avanti. E gli angeli della morte e le piaghe furono ordinati da Dio: non avvicinatevi a nessuno di quelli che hanno il suggello sulla loro fronte. E il suggello di Dio è il battesimo dello Spirito Santo. Efesini 4:30 dice: non contristate lo Spirito Santo di Dio, col quale siete stati suggellati per il giorno della vostra redenzione. Non ha importanza quanto forte oscillò l'arca, non importa quante volte i fulmini colpirono vicino a essa, 10.000 te ne cadranno a destra e migliaia a sinistra, ma pur quello non ti raggiungerà. lo Spirito Santo. Ho letto di uno che usciva cavalcando un cavallo giallastro che aveva il nome di Morte e dietro ad essa seguiva l'inferno. Uno che cavalcava un cavallo morello con una bilancia in mano. La chenice del frumento per un denaro e le due chenici dell'orzo per un denaro. Ma non avvicinarti al mio vino né al mio olio. Sento dalla Bibbia degli imminenti giudizi di Dio, dove malattie, problemi e disastri colpiranno le nazioni e ogni nazione verrà fatta a pezzi. Ho letto nella Bibbia. Tutto era tranquillo, ma il Signore Gesù ritirò l'oscurità dai suoi occhi e lui afferrò il sindaco della città e urlò: posso vedere, posso vedere, quando a migliaia stavano là, maomettani e così via. Io dissi: ora cos'è l'arca della salvezza? Dissi: ho letto sul vostro giornale l'altro giorno dove tutti quegli uccellini che una volta si posavano tra le pietre intorno al recinto e nelle grandi torri delle costruzioni all'angolo. Sapete, l'India è un paese povero e loro raccolgono le pietre sul campo e creano i loro recinti. E gli uccellini costruiscono i loro nidi fra queste pietre, le fessure, e nei buchi ci entrano e fanno i loro nidi per evitare la pioggia. E poi il bestiame tutto di pomeriggio, quando il sole tramonta verso occidente, beh, il bestiame rimane all'ombra di questi determinati recinti e grandi torri per stare all'ombra. Ma per circa due giorni accadde la cosa più strana. Tutti gli uccellini riunirono i loro piccoli. I loro uccellini piccoli, tutti insieme, e volarono via dai muri e non ritornarono neanche di sera. Andarono fuori al centro del campo e si posarono. Il bestiame non volle avvicinarsi nel pomeriggio. Rimasero lontano dai muri e si riunirono e rimasero così vicini insieme e si facevano ombra l'uno con l'altro. Fratello, sorella, ecco cosa dovrebbe fare la Chiesa. Non abbiamo bisogno dell'ombra di queste Babilonie torreggianti di oggi, di modernismo. Abbiamo bisogno delle benedizioni reciproche, insieme, la nostra testimonianza e il nostro amore cristiano e fratellanza sparsi ampiamente nel nostro cuore dallo Spirito Santo. Ciò crea l'ombra. Quando posso prendere il mio fratello per mano, la mia sorella per mano, e sapere che siamo cittadini del regno di Dio, che ci amiamo e rimaniamo insieme in quest'unica grande causa, la causa di Cristo. Se sei metodista, battista, presbiteriano, unità, trinità, qualsiasi cosa tu sia, non fa nessuna differenza. Intanto che il sangue di Gesù Cristo ci purifica da tutti i peccati e abbiamo comunione l'uno con l'altro. Ecco cosa vogliamo. Fratellanza, comunione. Rimasero nei campi, si rifiutarono di rimanere all'ombra dei muri. Le persone pensarono che fosse strano. È un comportamento strano. Cosa accadde? All'improvviso sopraggiunse un terremoto che fece crollare a terra i muri. Se gli uccellini fossero stati là dentro, loro e i loro piccoli sarebbero stati come la donna, suo marito e i suoi bambini a Miami o Okeechobee, sarebbero morti con la caduta dei muri. Se il bestiame fosse rimasto nei paraggi per ricevere quel sostegno dai muri, sarebbero morti con i muri. È successo 3 anni fa, ho il ritaglio del giornale. No, ce l'ha Tommy Nickel ora, per la voce degli uomini cristiani. Il titolo sul giornale dice: gli uccelli stanno tornando ai loro posti, il bestiame sta venendo dal campo. Se l'Iddio nei giorni di Mosè, i giorni di Noè, poteva avvisare il bestiame e gli uccelli di entrare al sicuro nell'arca, stava arrivando la distruzione, una tempesta, egli ancora lo stesso Dio stasera, ama ancora bestiame e uccelli. E se creò una via per un uccello e una mucca per scampare all'ira del giudizio? quanto più ha creato una via di scampo per te e me, che siamo il frutto della sua creazione. Quanto più egli ha creato una via di scampo per noi. E sentiamo lo Spirito Santo strattonare il nostro cuore. L'ora sta arrivando. Vediamo le ombre dell'epoca atomica. Vediamo le ombre dell'epoca idrogena. Vediamo lo sgretolamento delle nazioni. Il risveglio di Israele. Nazioni si spezzano. Israele si risveglia. I segni che i profeti hanno predetto. I giorni dei gentili sono contati, gravati di tormenti. Ritorno disperso alla tua proprietà. Ecco la via oggi. Tutti conoscete il vecchio cantico di Howard. Il giorno della redenzione è vicino. I cuori degli uomini vengono meno per la paura. Siate ripieni con lo Spirito. Le vostre lampade pulite e chiare. Guardate in alto. La vostra redenzione è vicina. Le tempeste stanno arrivando. C'è un nascondiglio. Oh, un benedetto nascondiglio. È in Cristo. Chiniamo i capi solo un momento. Voglio che pensiate sinceramente e solennemente per il prossimo istante. Avete mai trovato quel benedetto nascondiglio dall'ira? Ricordate? Non ci sono due nascondigli, ce n'è solo uno. Forse siete un bravo membro di qualche chiesa contro cui non ho niente di male da dire. Ma se è tutto quello che avete e la vostra vita non è paragonabile al libro degli Atti, se lo Spirito Santo che professate di avere non vi sta facendo vivere come vivevano nel libro degli Atti e la vostra vita potrebbe scrivere un altro libro, fareste meglio a ricevere l'avvertimento. Se la prima vite produsse una chiesa pentecostale, la seconda vite, o tralcio piuttosto, della vite produrrà un'altra chiesa pentecostale. Con un'esperienza pentecostale, producendo gli stessi frutti che ebbe la prima chiesa. State dimorando in quella benedetta e sacra presenza del Signore. Siete passati dalla morte alla vita? Vi state appoggiando su qualche emozione, qualche effetto psicologico o qualche discorso intellettuale? Oppure state dimorando continuamente nella sua presenza con il frutto dello Spirito nella vostra vita? Pazienza, bontà, mansuetudine, gentilezza. Riuscite a sopportare che qualcuno parli di voi e li amate così tanto che nel cuore pregate per loro? Oppure una breve preghiera egoista? Oh, Signore, so che dovrei pregare per lui, ma... Oh, no, fratello, fallo con la dolcezza e l'amore di Dio. Oh, inonda la mia anima. Oh, Spirito Santo, inonda la mia anima. Se non hai trovato quel luogo di salvezza, fratello mio, farò la mia ultima visita a Phoenix un giorno. Forse questa, per quanto ne so, è l'ultima volta che il Vangelo sarà predicato su questo pulpito. Forse questa, non lo so. Stiamo guardando terribilmente da vicino il tempo della fine. Israele è ritornato nella sua patria, l'ultimo segno che fu dato. Stavo guardando un film l'altra sera dove trasportavano i loro vecchi invalidi dalle navi, altro che arrivavano. Hanno detto, siete tornati in patria a morire? Hanno detto, no, siamo tornati per vedere il Messia. Non preoccupatevi, al fico stanno spuntando i suoi germogli. Quello è l'ultimo segno, l'insegna, la bandiera più antica al mondo sventola su Gerusalemme. È una nazione per conto suo ora, con il suo proprio esercito. Essa è stata accecata per un breve periodo, ma si sta ricomponendo. Dio lo promise. Allora sarà la fine dei gentili. Stanno aspettando un Messia. Sapete, a Dio fu chiesto una volta, puoi dimenticarti di Israele? Disse, quanto sono alti i cieli, quanto è profonda la terra, misuralo! Il profeta disse, non posso. Egli disse, né io posso mai dimenticare Israele, è la pupilla dei miei occhi. Ecco lì l'ultimo segno. Gesù disse, quando vedete spuntare al fico i suoi germogli, riconoscete che il tempo è vicino, persino alla porta. Israele sta iniziando a essere ristabilito. Hanno ottenuto la loro propria moneta circa 4 settimane fa, ha la sua propria valuta, ogni cosa è un'effettiva nazione. Cosa stiamo aspettando? La conclusione dei gentili. E l'ultimo segno che fu profetizzato che venisse dato ai gentili è stato mostrato alla nazione e intorno al mondo, come fecero ai giorni di Sodoma. Quando egli disse, dov'è Sara, tua moglie? Uno straniero. Come sapeva che era Sara? E come sapeva che si chiamava Sara e la moglie di Abramo? Disse, nella tenda dietro di te. E Sara rise fra sé, dietro nella tenda. L'uomo disse, perché Sara riso? Gesù disse, quando avviene questo, il tempo è vicino. L'avete già visto? È passato oltre. Il prossimo è il giudizio. Ti trovi in quel benedetto nascondiglio, amico? Dio sia misericordioso se non lo sei. E vorresti essere ricordato stasera nella preghiera, vorresti alzare la mano, dire, fratello Branham, prega per me. Ovunque nell'edificio sollevate, Dio benedica te e te, 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 va bene, Dio ti benedica e Dio ti benedica. Qualcun altro che dica, ricordati di me, fratello Branham, Dio ti benedica, fratello, Dio ti benedica, sorella, Dio ti benedica, lì in fondo, Dio ti benedica, molto dietro, in fondo, signorina, quella signora qui, Dio ti benedica, sì, il Signore ti benedica, Signore, e anche tu, oh, va benissimo, qualcun altro, alzate solo la mano. Voi dite, fratello Branham, cosa significa questo? Dio ti benedica, sorella. Dio ti benedica lì in fondo, Signore. Dio ti benedica qui, signora. È meraviglioso. Cosa significa, fratello Branham, quando alzo le mani? Sapete che secondo la scienza non si possono sollevare le mani? Se non ci fosse vita in voi, non potreste farlo. La scienza non sa cosa sia la vita. Sanno che c'è la vita, ma non sanno cosa sia, non possono crearla. E di cosa si tratta? La scienza dice che le vostre mani, la gravitazione tiene abbassate le vostre mani, lo stesso come tiene i vostri piedi a terra. Ma voi avete uno spirito in voi, e quello spirito, qualcosa è stato vicino a voi. Gesù disse, nessuno può venire a me se non che il Padre mio lo tragga prima, e tutti quelli che il Padre mi ha dato verranno a me. Non siete felici stasera di sapere che Dio può occuparsi del vostro cuore, che c'è una piccola voce lì che dice, vieni in salvo. Ora, osservate, io non caccerò fuori colui che viene a me. Cos'è dovuto accadere? Avete dovuto avere qualcosa che vi stesse accanto, che vi dicesse, sei nell'errore. O forse fate parte di una chiesa, ma sei nell'errore. Non avete ancora ricevuto lo Spirito Santo. Non siete nell'arca. Come facciamo ad entrare nell'arca? Non camminandovi dentro. Come facciamo a entrarci? Per uno spirito. Siamo tutti battezzati in un unico corpo. Tutti i credenti sono battezzati in quell'unico corpo. Come? Con lo Spirito Santo. E questi segni accompagneranno coloro che avranno creduto. Eccoci nel corpo al sicuro. Se non lo siete, non lasciate che Satana vi disprezzi abbastanza stasera da impedire dirvi di sollevare la mano. E cosa produrrà questo? Ha infranto ogni regola scientifica. Quando avete sollevato la mano, ha mostrato che qualcosa in voi aveva preso una decisione. Qualcosa di più grande della scienza, qualcosa che ha sconfitto le leggi della scienza, ha detto: c'è uno spirito in me che dice sono nell'errore, e c'è uno seduto accanto a me dice accettami. Ho sollevato la mano verso dove veniva la voce: il cielo, sii misericordioso di me, oh Dio, ho bisogno di te, voglio lo Spirito Santo, voglio essere in salvo, voglio i miei peccati di sotto il sangue e voglio essere suggellato nel corpo di Cristo, così posso sentirmi bene, posso godere dei raggi della guarigione, posso godere dei raggi della guarigione divina nella mia anima, una guarigione fisica nel mio corpo, di camminare con l'agnello ogni giorno al sicuro. Non importa cosa dica il giornale, i quotidiani, ho sentito di un grande giornale che si chiama Bibbia, sono andato al sicuro. Non importa cosa accada, sono ancora al sicuro, perché coloro, se mi coglie la morte, coloro che sono in Cristo, Dio addurrà con sé alla sua venuta. Sono ancora al sicuro, la morte non può nuocermi. Dio ti benedica, Signore, Dio ti benedica. Qualcun altro ora, prima che preghiamo, voglio quel nascondiglio sicuro, fratello Branham. Ce n'è un altro che non ha alzato la mano? Dio ti benedica, signora, va bene. Dio ti benedica lì dietro, in fondo, è meraviglioso. Ora, lo stesso Dio che vi ha convinti di essere nell'errore è lì a metterlo a posto con voi. Chiniamo i capi ora di continuo e preghiamo. Parlategli semplicemente ora a modo vostro. Se non riuscite, fate solo come questo pubblicano che si batteva sul petto, disse: Dio, sii misericordioso di me, peccatore. È tutto quello che lui ebbe bisogno di dire. Dio conosceva il resto e andò a casa giustificato. Possiate anche voi andare stasera al sicuro dalla tempesta. Nostro Padre Celeste, queste poche parole confuse e distaccate, proprio come mi sono sentito di dirle, sono andate avanti. E prego che in qualche modo, come il bambino ripete l'alfabeto, ha detto che l'unica cosa che sapeva fare, tu conoscevi tutte le parole e potesti mettere insieme le lettere. Hai visto la semplicità del suo cuore. Dio, abbassa lo sguardo sul mio povero cuore stasera e vedi la semplicità del mio cuore. E il messaggio era destinato, Signore, con amore e dolcezza alle persone, in modo che possano trovare questo riposo che hai dato a me e a migliaia di altri, che possano conoscere Gesù, l'unico salvatore della loro anima, che Lui possa guidarli al nostro Padre, Dio, e lì saranno riposti al sicuro sul suo petto, tramite il suo fianco lacerato, e l'accetteranno e saranno liberi dal giudizio. E molti stasera, Signore, sì, molti hanno alzato le mani. Cos'altro posso fare, Signore, se non dir loro di credere? E se hanno creduto e sono stati sinceri in questo, è impossibile che loro non abbiano vita eterna in quest'ora. Perché tu hai detto: chi ode le mie parole, erano tue. Non erano messe insieme correttamente, forse, ma tu puoi ricomporle. E forse lo hai fatto per quelli che hanno sollevato le mani, perché tu dicesti: nessuno può venire se non che io lo tragga, e tutti quelli che vengono non lo caccerò fuori, ma gli darò vita eterna e lo risusciterò nell'ultimo giorno. Sappiamo, Signore Dio, che sei tu. Loro hanno alzato le mani, ti vogliono. Ora, Padre, riempi il loro cuore di bontà e misericordia. misericordia dello Spirito Santo. Che questa possa essere una serata che non dimenticheranno mai, perché questa è la serata in cui hanno ricevuto Gesù Cristo come loro Salvatore e sono stati riempiti con lo Spirito Santo. Mentre abbiamo i capi abbassati, se credete che Dio ascolti la mia preghiera e volete che vi imponga le mani e preghi con voi, se solo voi, mentre ognuno con il capo abbassato e la musica molto dolcemente, se non vi dispiace, vorrei che quanti lo desiderano vengano qui, che vogliono accettare questo grande messaggio di salvezza, lo Spirito Santo, e dire: fratello Branham, voglio venire avanti proprio ora per confessare che sono stato nell'errore, ma voglio che lo Spirito Santo mi perdoni e sia dolce con me ora e mi dia pace durante il tempo d'agitazione. Sapete, ogni cosa può essere scossa, sarà scossa ora, ma noi riceviamo un regno che non può essere smosso. È Cristo. Volete venire, stare qui all'altare con me, lasciarmi stringervi la mano e pregare con voi? Se volete, alzatevi e venite ora mentre cantiamo dolcemente. Ora. Voi che avete alzato le mani, venite quassù ora e rimanete all'altare solo un momento, se lo desiderate, mentre cantiamo questa strofa ora. Tornando a casa. E se questa fosse l'ultima volta che mai sentirete questo, pensateci. E se fosse l'ultima volta, e se la sirena suonasse fra poco, fuori per la strada, foste voi, stessero venendo a prendere il vostro corpo. E se circa alle 2 del mattino chiamate il dottore, è un infarto, siete da soli. Non suonerà questo? Venite ora al sicuro. Non volete, perché dovrete stare negli ultimi giorni? Sto tornando a casa, tornando a casa, tornando a casa. Dio ti benedica, sorella. Non volete semplicemente alzarvi e scendere con questi altri che stanno intorno all'altare qui? Venite! Si sta arrivando al giudizio ora! Non volete venire? Venite ora! Confessate i vostri peccati ora! Non dovrete andare al giudizio! Dio benedica questa coppia che è appena venuta! Dio ti benedica, Signore! Va bene! Dio ti benedica, signorina. Venite proprio avanti. Vieni, Signore. Ho vagato lontano. Vieni, fratello mio spagnolo. Lontano da Dio. Ora sto tornando. Non volete alzarvi ora e venire qua giù? Preghiamo, venite al rifugio. del peccato a lungo percorso. Oh Signore, sto tornando a casa.
Che possa dire questo proprio mentre l'organo sta suonando di continuo.
Il messaggio stasera è un messaggio d'amore, grazia e avviso.
Domani sera questo messaggio potrebbe essere nelle vostre orecchie, da qualche altra parte, un messaggio di condanna e giudizio.
Mentre c'è misericordia in esso, venite e ricevetelo. Non volete, amici? Un giorno devo incontrarvi con questo, quello che ho detto stasera. Non volete venire? Lasciate che esso pronunci misericordia per voi mentre cantiamo ancora una volta «Ora sto tornando a casa». Non volete farlo? Rimani proprio qui, sorella cara. Rimanete tutti qui se volete. Solo un momento. Vogliamo pregare con questi all'altare. Fateli rimanere proprio dove sono. Ancora una volta, ora.
Ho vagato lontano.
Alzatevi, venite. Non volete? Io vi invito.
Ora sto tornando a casa. Il sentiero del peccato troppo a lungo percorso. Signore, sto tornando a casa.
Cristiani, pregate ora.
Tornando a casa.
Vieni, mio fratello peccatore. Vieni, sorella, acquistati dal suo sangue, quelli per cui Cristo morì. Non volete venire ora? Lasciate che vi convinca in questa grande ora in cui il giudizio è sospeso sulle porte della nazione, le porte del mondo. Non volete venire? Vi imploro invece di Cristo, venite a Cristo mentre potete. Lasciate che sia misericordia e non giudizio. Ora cantichiamolo. Ci sarebbero degli altri, solo un momento mentre aspettiamo qui ora. Diversi stanno prendendo posto intorno a quelli. Non è questo un momento dolce? Non so, forse sono solo io, ma mi sento davvero tanto bene adesso. Questo è ciò che bramo, questo è ciò che amo. Quando ero solo un giovane predicatore, la sorella di un ministro mi disse una volta che voleva che andasse a ballare con lei. Le dissi che non andavo ai balli. Mi chiese di portarla ad un cinema. Io non volli farlo. Dissi, non vado ai cinema. Lei disse, dove trovi un po' di piacere? Dissi, vieni con me alla riunione. Quella sera stavo tenendo una riunione sotto la tenda. Ero appena un ragazzo di circa 21 anni, un giovanotto. Quella sera parecchi vennero all'altare. La vidi seduta là piangendo. Le feci cenno con la mano. Dissi, mi hai fatto una domanda ieri sera. Posso rispondere stasera? Disse, cos'era Billy? Dissi, questa è la più grande gioia del mio tempo. Vedere venire i peccatori. Un qualcosa di appagante nel mio cuore parla proprio di pace. Tornando a casa.
Sto tornando a casa. Mai.
Mi piace davvero la dolcezza. Si sente proprio che lo Spirito Santo è presente, compiaciuto. Ben fatto, ben fatto. Questa è la preparazione di un servizio di guarigione. Prima guarigione spirituale. Il corpo di Cristo è malato. Ha bisogno di guarigione. Il corpo spirituale. Sto tornando a casa. Ora chinate i capi. Pregate tutti. Tutti in preghiera. Casa, o mai più vagare. Ora fareste meglio a tener conto di questo fratello qui. Bisogna avere qualcosa qui dentro. Voglio che stiano qui per qualche altro minuto. Rimanete proprio qui, è giusto. Dio vi benedica.